Podcast numero 101 per il giornale Il Mondo Nuovo, sabato 29 giugno 2024. Astensione? Ma davvero la democrazia è chi c'è? Buongiorno a tutti, sono Stefano Rolando. Più volte ho dedicato attenzione al tema della curva crescente dell'astensionismo in Italia. A più riprese se ne è occupato anche l'Osservatorio sulla comunicazione pubblica, di cui sono responsabile in Università Yulm a Milano, che già tra agosto e settembre del 2022 produsse un dossier di analisi e problematizzazione del fenomeno dell'astensione, sfida per la democrazia futura, che stava sotto la soglia, l'astensione, della maggioranza assoluta. Ora, con le elezioni europee del 9 giugno, si è passato il Rubicone e siamo al 51% di media italiana in termini di elettori astenuti. Possiamo dire che la maggioranza degli italiani, ma la tendenza è anche generalizzata in Europa, con differenze che sono ancora piuttosto sensibili, per svariate ragioni opta per il non voto. In quell'espressione svariate ragioni sta un po' il cuore del nostro problema, che tolti alcuni ambiti di ricerca, poco ascoltati del resto, non è una materia davvero entrata nel dibattito pubblico e soprattutto nel dibattito politico. Il tema resta a margine per esempio delle tabelle dei risultati, no? In corpo 8 come se fosse un'appendice burocratica. Resta fuori dalla discussione dei partiti politici, erosi in modo crescente, eppure è come se si tenesse lontana la questione. E l'erosione è avvenuta a partire dal 1976, naturalmente, non da ieri. Nel complesso i partiti hanno alla fine quasi tutti adottato e confermato il vecchio argomento della destra americana di fine secolo scorso: la democrazia è chi c'è. Ora noi dobbiamo fare anche un altro ragionamento, dobbiamo partire dall'assunto costituzionale secondo cui, lo leggo l'articolo, una parte dell'articolo 3 della Costituzione, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Qui dico tra parentesi che la parola paese è parte della Costituzione. Per chi pensasse che essa che si usa quando si deve parlare non solo di istituzioni ma anche di società, sia un'invenzione del signor Antonio Gramsci e che pertanto vada comunque sostituita con la parola nazione. Appunto, dicevo, se si parte da questo pilastro invece della nostra cultura costituzionale, beh, allora la questione dell'astensione dovrebbe essere primaria preoccupazione nazionale, primaria preoccupazione dei partiti, primario oggetto di dettaglio sulle motivazioni, anche per trovare argini e per trovare soluzioni. Io credo che davvero la disattenzione resti invece clamorosa. Salvo qualche punto esclamativo, senza analisi, spesso senza proposte, che aleggia in qualche dichiarazione post voto, in qualche occhiello dei titoli di giornali, ma nella sostanza la derubricazione è la parola che avvolge come un muro partiti, istituzioni e informazione. Come quel piccolo dossier del 2022 credo avesse bene documentato, solo il governo Draghi, non per sollecitazione dei partiti, aveva creato una commissione di analisi e deliberazione per tentare di togliere dal paniere delle cause le motivazioni tecniche, che sono molte, articolate, logistiche, tecniche proprio in senso stretto, regolamentative, procedurali, eccetera. Commissione allora presieduta dal ministro D'Incà, che arrivò a una robusta proposta di legge che avrebbe tolto di mezzo, si diceva, il 20%, forse c'era qualche ottimismo, magari era per altri un po' meno, ma comunque uno zoccolo importante, di ragioni ostacolanti l'espressione di voto. Poi, caduto il governo Draghi, nessuno si è preoccupato di riattivare l'iter. Dopodiché la curva ha continuato e continua a impennarsi, come il silenzio che l'accompagna. Da vari studi di varie università e centri di ricerca noi sappiamo che un'alta quota di astenuti viene anche da ragioni di povertà, da condizioni praticamente di quasi sopravvivenza, per le quali le correzioni di tiro sono ancora più strutturali di quelle tecnico-logistiche. Ma è evidente che la rosa delle motivazioni centrali sia legata al fenomeno della disaffezione, che prende però varie forme, non è omogenea. Ci sono coloro che non riscontrano una offerta che corrisponde alla loro domanda. C'è a volte un rifiuto pregiudiziale della politica e dei politici. C'è la constatazione, soprattutto negli ambiti territoriali, di non soluzioni avvenute per i problemi in atto da parte di questo dell'agire politico. C'è e ci sono gli effetti di corruzione, di malaffare, che purtroppo spesso sono presenti nelle vicende e nelle cronache. Al fondo i partiti politici dovrebbero affrontare, per una parte rilevante della quota astenuti, è il tema che ha dominato per un po' di anni le cronache politiche, cioè il diffondersi della parola casta, insomma come fosse altro da sé, e che ha prodotto molti effetti di riluttanza. Un tema che dovrebbe essere compito primario di una forza politica affrontare con i comportamenti e con le iniziative, non solo a parole o negando il problema. Ma ancora più importante sarebbe far entrare nel costume etico-civile degli italiani la parola valutazione, che è fatta di analisi del valore aggiunto, sociale, economico, funzionale alle soluzioni dei problemi, che l'agire politico dovrebbe far riscontrare da chi ha gli strumenti di analisi e che sarebbe poi costume giusto dei media capire e spiegare a tutti. E piuttosto di vedere questa rigorosa rendicontazione, cosa si percepisce? Si percepisce che da noi vada tutto un po' in cavalleria, come si dice. Un tema allarma, il giorno dopo tutti se ne sono scordati. Succede che politici dicano il contrario esatto di quello che hanno detto fino al giorno prima. Anche questa è una cosa all'ordine del giorno. Succede che domini proprio la politica dell'annuncio rispetto a quella del risultato e anche che l'obiettivo non sia davvero la trasformazione delle condizioni, ma insomma questo diffuso e crescente ansia di un certo marketing elettorale. E alla fine proprio che non ci sia nessuna vera rendicontazione, ma insomma non so, è come una sorta di tessuto di chiacchiere, di propaganda, in cui praticamente l'unico aspetto su cui c'è rendicontazione o conflitto e quello poi tecnico-economico, gestito spesso in forme difficili da capire per i più dalla Corte dei Conti. Insomma, tutto questo sia detto con il rispetto che è dovuto a chi opera in politica facendo invece cose buone, giuste e corrette. Ancora ce ne sono. E quindi da qui io credo che la percezione tra gli addetti ai lavori, che prendere il toro per le corna, cercare di affrontare cause e rimedi, e diventerebbe insomma una delle cose importanti dell'agire politico, anche se purtroppo qualche volta questo diventa una specie di impresa di Sisifo, cioè con risultati molto, molto modesti. Dovrebbe proprio essere un sistema che non è concepito per far funzionare la democrazia decidente. E dovrebbe essere criticato il fatto che, capito e criticato il fatto che la politica sembra essere una tecnica, una modalità, per collocare con lavoro, stipendi, alla fine anche privilegi, troppe persone inadeguate. E questo sia, credo che offenda soprattutto gli adeguati, che pure ancora esistano in questo sistema. Io penso che questa criticità finisce per non spingere mai ad affrontare quelli che sono comunque segnali di malattia del sistema. Ditemi se non è ora una malattia vedere una curva di rifiuto all'esercizio di un diritto di sanzione e di scelta che è la base di ogni cultura democratica. E che passa da livelli sotto il 10% dal dopoguerra fino alla metà degli anni 70, e poi si impenna fino a diventare maggioranza degli italiani in queste elezioni europee, che sono state poi caricate di importanza per gli interessi collettivi nazionali, dentro un quadro europeo e internazionale che si sa essere gravido di problemi. Ci sono stati anche picchi veramente inauditi, ecco, che però anche qui avvenuti, poco discussi e hanno poi sono stati derubricati. Si pensi alle suppletive di Monza, 22-23 ottobre del 2023. I votanti sono stati il 19%, in cui è stato proclamato poi deputato. Eletto Adriano Galliani. Tutti i media hanno scritto o detto che è stato eletto con il 51,46% dei voti. Ecco, sì, certo, ma con i voti espressi, perché altrimenti avrebbero dovuto parlare di un piccolissimo numero percentuale, l'8 o il 9%, che avrebbe fatto, insomma, inorridire, ma comunque anche delegittimare quella rappresentanza. Però anche qui pagina chiusa e poi si è parlato d'altro. Ecco perché dopo le elezioni di giugno diventa lecito tentare una proposta di analisi del voto in forma un po' più provocatoria. Io dico provocatoria perché so che c'è chi storcerà il naso, ma o si mettono le cose in questi termini, e un po' si scuote un po' di coscienze anche, oppure io credo che non si solleverà neanche il battito delle ciglia, perché ho letto su Arcipelago Milano, persona che conosco da tanti anni e che stimo, Luigi Corbani, è stato assessore alla cultura a Milano, a lungo manager dell'Orchestra Verdi, e intitola il suo commento alle elezioni, ma esiste una democrazia senza elettori? E naturalmente, come tanti fanno, propone di mettere mano con urgenza alla riforma della legge elettorale. Io non entro in questa specificità perché è un altro tema complesso e non sono neanche sicuro se oggi il sistema politico mettesse mano alla riforma elettorale, che, alla le, eh, una legge elettorale che pure è indispensabile, parliamoci chiaro, se tutto questo porterebbe poi a esiti migliori. Però io comincio a vedere che attorno a questo tema si invocano cose che non succedono e di conseguenza si apre ancora di più la voragine tra quel che succede nella realtà e l'inquietudine di chi vorrebbe che le cose nel nostro paese, almeno quelle di istituzioni fondamentali, funzionassero. Arriva una tabella messa a punto dall'osservatorio che ho prima citato, che va presa con cautela e con qualche spiegazione. È una tabella che spero sia visibile nella pagina che ospita questo podcast, ma comunque io la leggo a voce. Essa produce una cosa vera che tuttavia non cancella l'altra questione vera, che è, diciamo, la legittimità dei risultati. E io la dico così: c'è legittimità dei risultati, ma c'è anche la legittimità dello scandalo etico-politico, etico-civile, per avere il nostro sistema tralasciato tutto o quasi tutto quello che si può fare e che si deve fare in democrazia per affrontare le cause del fenomeno. E quindi vediamola questa tabella che ci spinge a capire meglio. In Italia le europee ha votato il 49,34% degli aventi diritto. Quindi l'astensione, che somma anche bianche e nulle, è del 51,66%. Ora, le doppie legittimità. Da una parte contano i seggi prodotti. È evidente, essi regolano il rapporto di forza che le urne hanno espresso, ma in termini di rappresentanza degli italiani nel loro complesso, io credo che bisogna guardare a dati di realtà. Rispetto agli aventi diritto al voto, il partito di maggiore, che ha ottenuto maggiore consenso, Fratelli d'Italia, ha convinto il 13,89% degli italiani. Il secondo partito, il Partito Democratico, il PD, ha convinto l'11,63% degli italiani. E poi, tra chi ha ottenuto seggi alle elezioni europee, il 4,88% è il risultato di 5 Stelle, il 4,64% è il risultato di Forza Italia insieme a noi moderati, il 4,34% è il risultato della Lega, il 3,28% è il risultato di AVS, e poi con solo lo 0,25% di voto, ma per effetto di leggi, di regole elettorali, su Tirolo il Volkspartei SVP ottiene un seggio. Poi non ottengono seggi perché lo sbarramento al 4% del voto espresso non ha portato a superare l'asticella altri partiti che comunque, sempre rispetto a tutti gli italiani con diritto di voto, ottengono queste percentuali. Stati Uniti d'Europa, una coalizione di 5 soggetti attorno a più Europa, ottiene l'1,87%. Siamo europei, cioè Azione, ottiene l'1,58%. Tutti gli altri ottengono insieme l'1,98%. Si vedrà in fondo alla tabella un riferimento alla maggioranza. Ora, una maggioranza si chiama tale in democrazia parlamentare quando si forma grazie ai seggi ottenuti. Quindi la parola maggioranza resta legittima, e tuttavia, se si intende compari legittimità cognitiva e anche politica, pesare questa maggioranza rispetto al pensiero e alle scelte di tutti gli italiani, essa in queste elezioni europee esprime il 22,87%. Perché dico rispetto al pensiero e alle scelte degli italiani? Perché la Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo il comportamento di astensione, cioè lo ha considerato espressione di una opinione e di una scelta, ed è da qui che bisogna partire per ritornare a discutere della faccenda. Io non posso riferire tutte le pieghe del dibattito, che è un po' smilzo, però insomma condensa varie argomentazioni. Prendo solo due spunti. Uno che mi è capitato leggendo l'opinione di Pierluigi Del Viscovo sul quotidiano Il Giornale il 23 giugno. L'altro, avendo chiesto io, per antichi legami maturati in ambiti istituzionali, un'opinione al professor Alberto Giuliani, emerito di statistica alla Sapienza e già presidente dell'Istat. Del Viscovo è docente di marketing e direttore del centro studi Fleet and Mobility. Sostanzialmente Pierluigi Del Viscovo dice tre cose. Dice, punto 1, se invece della metà avessero votato tutti i cittadini aventi diritto, circa 50 milioni di italiani, i risultati sarebbero stati uguali. Dice, punto 2, basterebbe un campione ben fatto di 16.600 casi a dare il risultato statistico corretto delle intenzioni di voto degli italiani. In ogni caso, non è corretto fare analisi del post-voto per attribuire una preferenza diversa da quella espressa dai votanti. E terza cosa, dice che è falso, ritiene, affermare che un risultato del 30% ottenuto sui voti espressi equivalga al favore del 15% di tutta la popolazione. La riflessione di Alberto Giuliani, anche questa la riassumo in tre punti. Il primo, il voto espresso misura il consenso del paese, ma il segnale del non voto non va considerato un segnale debole, ma anzi un segnale forte. Il campione statistico in materia elettorale va citato solo virtualmente, perché poi in realtà non è in grado di esprimere nessuna disaggregazione, soprattutto di tipo territoriale. Comunque, scorretto è valutare il confronto dei valori assoluti, perché la base cambia ogni 4 anni. E terzo punto, dice, dunque, confrontarsi con il dato di realtà resta un duplice esercizio. Confrontarsi con i seggi ottenuti, certo, perché essi corrispondono al rapporto di forze tra i partiti e quindi sono un dato legittimo, ma anche con il voto non espresso, perché esso obbliga il sistema nel suo complesso ad analizzare le evoluzioni delle motivazioni, argomento che non ha nulla a che vedere con riattribuire preferenze. Io riferisco queste cose con una certa sintesi e quindi anche in maniera un po' forzata, però voglio segnalare che basta mettere in campo voci competenti che entrano nel merito delle cose, anche se dissimili tra di loro, e per ampliare argomenti che magari sfuggono ai più e che invece aiutano a capire gli aspetti di fragilità di una società che non viene per niente aiutata a curarsi da una crisi di partecipazione, almeno provando a lavorare sul senso dell'indifferenza e dello stesso abbandono di un diritto. Sostengo da tempo che questo ambito dovrebbe essere oggetto di bandiera del civismo organizzato, sia in campo politico che nel sistema associativo e solidale, un settore che rappresenta una parte della società che non crede, almeno in principio, che difendere e migliorare le istituzioni sia solo un compito per gli addetti ai lavori. Io con questo ringrazio per l'ascolto e do appuntamento volentieri alla prossima settimana.